Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Penultima puntata settimanale di Palla in Tribuna e poi sabato ci sarà la partita con il Torino. Insomma, un match importantissimo per il Parma. Inutile dirlo, arriva questo trittico Torino, poi Monza e Verona, entrambe in trasferta, in cui è necessario fare più punti possibile. Non so se voi avete qualche idea di quanti almeno dovremmo farne per restare in linea di galleggiamento, anche un po' più su, perché poi arriverà quel calendario molto molto complicato, anche se poi saranno tutte, il Parma deve giocarsi le partite, soprattutto io dico quelle in casa, ad esempio contro Juventus, Inter e Napoli, non le si può certo dar per perso. Magari sarà più difficile, penso io, andare a giocare all'Olimpico con la Lazio, a Bergamo con l'Atalanta, però lì quando i punti conteranno tanto, anche contro quelle big bisognerà cercare di farne quantomeno dei pareggi. Però adesso concentriamoci su questa, che ce n'è abbastanza di argomenti. Vi ricordo il numero per scriverci, è il 333 920 170, sempre il solito, e così proveremo in quest'ora insieme ad avvicinarci sempre di più alla partita di sabato. Vedo che nel Torino potrebbe non esserci Coco in difesa, comunque Torino squadra in forma, poi avremo modo di parlarne. Vi ricordo già che stasera c'è calcio e calcio, e poi ci colleghiamo con Giuseppe Milano verso il finale della trasmissione, ma tanto ve lo dico. Allora, partiamo subito con Matteo da Roma. Eccolo qua, caro Matteo, il tuo bel messaggio lungo che leggo subito. Allora, mancano pochissime partite, ho l'impressione che ormai siamo condannati a vincere, che neanche pareggiare possa bastare, a meno che le altre ovviamente facciano peggio di noi, e la squadra secondo me non ha questo tipo di mentalità vincente. Ho notato inoltre che non tiriamo mai da fuori area, se vogliamo salvarci dobbiamo provare anche questa soluzione. Chivu dal canto suo non può fare miracoli, anche se ha ottime idee ed è molto pragmatico. Le prossime tre partite dobbiamo puntare a fare 9 punti, perché sappiamo cosa ci aspetta dopo. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Matteo da Roma quindi dice 9 punti, puntare a fare 9 punti, giustamente dice lui, cioè scendere in campo per vincere tutte e tre, naturalmente ragionando uno alla volta. Cosa significa? Detto banalmente, ma per provare a immedesimarci in quello che ci attende, col Torino devi provare a vincere, scendere in campo per vincere. Qui bisognerà capire però come giocare. Io penso che Chivu vorrà ancora, poi dopo sentiamo anche il servizio che ho fatto io stesso, vabbè, quindi magari mi ripeto, Chivu vorrà, la preparerà più o meno come le ultime. Perché il Parma adesso secondo me è così che può e deve giocare, deve fare un po' di necessità virtù, chiudersi bene, perché comunque anche con l'Udinese a me la fase difensiva non è affatto dispiaciuta, attenzione, certo, a parte il gol su rigore, potevi anche prenderlo da quel gol mangiato da Tovin, chiaramente poi un paio di occasioni, anche tre, in qualche modo le concedi, le hai concesse anche al Bologna, poi però uno non fa gol. Devi essere però più cinico quando hai tu le occasioni, come non è stato a Udine. Vinci col Torino, ok, tutto bello, e poi devi andare a Monza e vincere, anche se non è un campo facile, perché l'ho visto col Torino, il Monza le occasioni l'ha avute, poi ho paura che il Monza poi arriverà a quella partita probabilmente già psicologicamente a retrocesso, e poi diventa come quelle squadre, come il Parma quando era fallito, no? Vi ricordate 10 anni fa ormai, che ha fatto un periodo brutto brutto dopo gennaio, dopodiché con l'arrivo della primavera non aveva più niente da perdere, perché era chiaro che sarebbe retrocesso, e qualche buona partita l'ha fatto, ha battuto la Juve, ha pareggiato col Napoli, insomma ha messo in difficoltà diverse squadre. Non vorrei che fosse così anche col Monza. Dopodiché a Verona quello sarà tostissimo, sarà veramente un mezzo spareggio, e secondo me, come diceva, non mi ricordo chi, lunedì sera a Bar Sport, lì sarà più importante non perdere che vincere col Verona, però chissà mai. Potrebbe essere il campo del destino di Chivu Verona, che ricorderete si fece quel brutto infortunio al capo, alla testa, con l'Inter, proprio il Bentegodi. 9 punti e passa la paura, dice Bonas. Poi no, non passa del tutto, però se fai 9 punti, certo, non so, 3 vittorie consecutive sarebbero tantissima roba, però insomma una squadra che non ne ha fatte 2 in stecca non sarà affatto semplice. Facciamo il punto, dai, nel servizio, così riordiniamo un po' le idee e poi ne parliamo. Se in casa Parma gli acquisti di gennaio non hanno inciso, perlomeno non ancora, lo stesso non si può dire per quelli del Torino, avversario dei crociati sabato pomeriggio al Tardini. Il mercato dei Granata è stato uno dei più intelligenti ed efficaci dell'intera Serie A.
Preso un terzino sinistro di esperienza e qualità come Biraghi, che alla Fiorentina era stato frettolosamente messo ai margini da Palladino, riportati in Italia l'ex Napoli Elmas e il talento classe 2003 Cesare Casadei. Il trequartista macedone è arrivato dall'Ipsia in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni, mentre il giovane centrocampista romagnolo è stato acquistato per 13 milioni dal Chelsea. I tre nomi nuovi stanno avendo un impatto molto positivo sulla squadra di Vanoli. Elmas e Casadei, fra l'altro, hanno realizzato i due gol con i quali il Torino ha battuto il Monza nell'ultimo turno. La squadra un po' in difficoltà, che il Parma affrontò lo scorso 5 gennaio, 0-0 il risultato finale, oggi appare rigenerata dalla cura del DS Vagnati. Dopo la sconfitta col Bologna sono arrivate due vittorie consecutive contro Milan e appunto Monza. Non era mai successo in questa stagione. Con 34 punti i Granata navigano in acque piuttosto tranquille, seppur lontano dalla zona Europa. Presto tuttavia per parlare di scarse motivazioni. Per il Parma il dubbio non si pone, c'è una salvezza che è troppo importante conquistare. Chivu lavora con Lecchio studiando le contromosse per arginare il Toro e poi pungere in contropiede. Dovrebbe essere ancora questo il copione, auspicando che il piano gara funzioni meglio che a Udine, dove comunque il Parma ha avuto le sue occasioni ma non le ha sfruttate. Il possibile rientro di Del Prato, alle prese con un problema alla caviglia, restituirebbe sulla destra, cioè proprio contro Elmas e Biraghi, un elemento fondamentale per questa squadra.
Palla in tribuna.
Allora, Cagno dice: quest'anno ci si salva con 33 punti, farne 6-7 nelle prossime tre siamo tranquilli, gli altri arriveranno. Adoro la positività alla Marco Masini, i tifosi del Parma. Guardate che nel carro poi ci si sta in pochi, dice Cagno. Beh, non lo so, se con 33 ti salvi quest'anno. Poi Luca ci ricorda l'assistente Furno di Roma, Moro Fontemurato, assistente Moro Fontemurato, quarto uomo Prontera, al VAR c'è Aureliano, alla VAR c'è niente meno che Massa. Ieri ho guardato il trofeo in Guelia, si inizia con una vittoria straniera, non solo l'ho guardato, ero anche presente, caro Luca, mi sono preso così un po' di relax, di stacco dal calcio con una breve parentesi di ciclismo, ma torniamo subito al calcio, c'è con noi Gianluca Zurlini, ciao Gianluca!
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Scusa, un'altra parentesi per Luca invece, segnati il nome di Ayuso perché se non vince il Giro d'Italia quest'anno ci va vicinissimo. Gianluca Zurlini, nel servizio ho detto che il Torino è la squadra che ha fatto il mercato più efficace ed intelligente anche di questo gennaio, almeno vabbè, lasciamo stare il Como che ha speso tanto, il Torino non ha speso poco, perché Casadella ha preso 13 milioni, Elmas prestito con diritto di riscatto un po' salato, bravi secondo me a prendere Biraghi, insomma tre giocatori che comunque stanno rendendo tantissimo per Vanoli.
Ha preso tre giocatori italiani o comunque assimilati come Elmas al campionato italiano, Casadei che era all'estero ma è tornato in Italia ed erano pronti per giocare in Italia. Quello che non è Lovic, quello che non è Andiesca, quello che non so, speriamo che lo sia, ma anche Pellegrino qualche difficoltà l'avrà. È semplicemente una campagna acquisti logica, ha guardato quello che eventualmente serviva, siccome aveva soldi in cassa dall'estate perché l'avevano contestato per le cessioni, l'ultima quella di Buongiorno a carissimo prezzo, quindi con ottimi ingressi, altro che plusvalenze di Cairo, ma non aveva preso poco o nulla, tante grosse contestazioni. Non dimentichiamo, quando ci ricordiamo noi la squadra, l'infortunio, ricordiamoci che il Torino è senza il suo capitano Zapata quasi da inizio stagione ed era l'uomo sul quale puntavano per fare i gol, tanto per capirci. Quindi Vanoli è un signor allenatore ed è un allenatore che prepara molto bene le partite, e poi il Torino forse adesso sta tornando un po' in aste con quelle che erano le aspettative inizio stagione, che forse erano quelle appena un pochettino più alte, diciamo. Ma di certo non era una squadra che pensava di poter essere in lotta per la retrocessione, come invece è stata fino alla fine del giorno d'andata. Però i tre acquisti sono tre acquisti logici, punto. Cioè, giocatori che con Biraghi, per esempio, al Parma l'avrei voluto 100 volte, non una, altro che prendere Lovic, voglio dire, cioè ti devi salvare, non dobbiamo, va bene il progetto a lungo termine, ma i progetti si fanno con le gambe degli uomini, quindi va benissimo, intanto i giovani in casa ce li abbiamo già, quindi li prendiamo, sì, prendiamoli magari in estate, da che età, voglio dire, l'abbiamo preso in estate a caro prezzo e sta cominciando adesso, a quasi metà del girone di ritorno, a far vedere le sue potenzialità, ma per un intero girone d'andata e Rotti è stato un giocatore che ha servito poco alla causa del Parma. Beh, non è così semplice, il campionato italiano non è il più bello del mondo, ma è difficile praticamente, e per gli stranieri è un problema, è tutto qua, per chi viene da fuori, soprattutto giovani che hanno giocato praticamente o nel loro paese o poco altro. Non sto dicendo che i giocatori nuovi con Diego siano di cattiva qualità, no, ma è difficile che possano trovarsi bene subito pronti all'uso del campionato italiano. Tutto qua.
Sì, bisogna stare attenti anche a, tra virgolette, a non bruciarli, come era stato magari un po' per Osterwolde o Somma all'inizio, gettati nella mischia subito con esito disastroso.
Insomma, è partito come Terzino D'Ei, cioè, a parte il fatto che probabilmente neppure Marizia lo conosceva, passatemi la battuta, cioè ne conosceva le caratteristiche, perché i giocatori venivano presi così dallo staff tecnico, dallo staff dirigenziale, ma non c'era un grosso coordinamento, secondo me, perché da quanto seppi ai tempi, Maresca addirittura fece fatica a convincere ad acquisire Bernabé, che era a cartellino zero perché aveva finito il suo contratto con Manchester, e fece un po' di fatica per convincere, perché lo voleva, perché sembrava che fosse un suo pupillo, ed è uno dei pochi che da subito ha avuto un problema fisico grosso al cuore all'inizio, ma poi appena entrato in campo si è visto subito che era un buon giocatore potenzialmente. Non ci sono mai stati dubbi su Bernabé, non ha avuto problemi di inserimento sugli altri. E il problema è questo, insomma, per salvarmi devi avere degli uomini pronti. Poi va benissimo se c'hai anche dei giovani che, se hanno degli uomini pronti di fianco che gli danno anche un po' di input, vanno molto meglio anche loro. E questo è quello che è mancato al Parma quest'anno, Pecchia, non Pecchia, ma è mancato proprio l'esperienza di Sarri, a partire dall'allenatore, anche non è che Chivu per carità abbia questa grande esperienza, ma Pecchia era un semi esordiente, era solo allenato in Verona, peraltro retrocesso immediatamente in B e basta, mentre in B aveva una grandissima esperienza, anche questo fa.
Sì. Ascolta, Gianluca, dice Enrico Avesi, dice si dice che tengano in panchina Coco per far rifiatare alcuni singoli, non hanno infortuni, già salvi il Torino, ma penso che vogliano giocarla, occhio qua comunque c'è da vincere e basta. Che Torino ti aspetti dopo due vittorie consecutive al Tardini, con la pancia piena o galvanizzato?
No, un Torino carico, anche perché avrà un grosso seguito di tifosi, perché anche i tifosi che contestano Caiolo da quel dì, però insomma la squadra la seguono con molta grinta, molto cuore, molto impegno, quindi un Torino carico, anche perché, ripeto, è un allenatore Vanoli che mi piace moltissimo. L'anno scorso, quando era venuto qui a Parma, aveva fatto una conferenza stampa praticamente perfetta nel dopogara, non c'era quasi niente a dire sul suo Venezia poi è arrivato alla promozione in A, ma è un grandissimo giocatore in carriera, soprattutto grandissime cose ha fatto al Parma, ma è una persona molto seria, molto capace, e secondo me la miglior cosa che ha fatto Caiolo è stato di tenerlo comunque in sella anche quando il Toro insomma non riusciva più a vincere, perché ha avuto 7-8 partite dove non riusciva a vincere e a segnare. Ha le idee chiare, una squadra bene impostata che gioca un calcio propositivo ma non troppo, cioè ha anche la copertura, e quindi secondo me io aspetto il Torino che dipenderà molto dalla partita che fa il Parma, perché ultimamente è il Parma che fa la partita agli altri, cioè il primo tempo di Udine non è stato l'Udinese che ha fatto, cioè sì è in forma, ma è stato il Parma che non ha fatto nulla, e quindi e poi nel secondo tempo si è visto un Parma appena un po' più insomma normale, e l'Udinese ha avuto più problemi, ha avuto fatica, insomma alla fine l'Udinese ha battuto 1-0 sul rigore, però alla fine del primo tempo il disastro assoluto, non erano mai entrati neanche in area di rigore.
Salviamo la fase difensiva della partita di sabato?
La salviamo non per le occasioni che comunque ha avuto l'Udinese, ma per due cose. Uno, i cross non sono più così letali come erano sempre con Pecchia, e soprattutto anche le azioni perché ha fatto qualche bella parata su Zucchi, non ci sono più quei dritti, dritto per dritto, partenza dal centrocampo, forata la difesa dentro l'area, cioè per l'Udinese, per costruire azioni, ha dovuto manovrare, cosa che invece prima non succedeva, perché gli avversari o arrivavano dalle fasce, facevano i cross o i corner, che insomma tante volte sono stati letali per noi, oppure dritto per dritto, centrocampo senza opposizione, adesso davanti facciamo più fatica, sì, però se non arrivava questo rigore sul quale non mi soffermo più di tanto, ma insomma, però l'Udinese ha faticato a segnare, cioè ha creato occasioni molte, il Parma non ha giocato nel primo tempo di fatto, però la difesa è un po' meno disastrosa di prima, ecco, mi dà l'impressione che sia almeno ci sia un po' di copertura qua e là, ecco. Poi ogni tanto insomma anche chi ho la sostituzione di Lovic non l'ho ben capita, nel senso che l'ha messo anche lui a destra, questo Lovic a sinistra lo vedevo ben giocare qualche volta anche sulla sua faccia forse, però insomma queste sono queste. Purtroppo si è perso, quello che conta è quello, e non starei a recriminare più di tanto il Parma sugli arbitraggi, rigore quello di Bari, benissimo, la settimana prima c'è stato il rigore col Bologna che il Bologna ha contestato per lo stesso motivo, insomma, quindi i rigorini li danno tutti, se guardiamo quello che è successo anche l'ultima settimana, purtroppo è così, e nel complesso poi sì, nel complesso di una stagione avremmo subito il torto all'andata, l'espulsione di Koulibaly, che dopo hanno cambiato la norma, benissimo. Però se andiamo a vedere il Lecce, quello che ha subito l'Udinese è molto peggio del rigore che abbiamo preso noi.
Sì.
Un avversario diretto,
assolutamente.
Lecce,
ecco, sono d'accordo.
Quindi
rigore incredibile.
Allora, pensiamo a noi che il Parma ha tutte le potenzialità per salvarsi, ma le ha nei suoi piedi, non in quelle degli avversari.
Propongo due considerazioni dei tifosi. Dice: se il Torino ha preso 3 giocatori validi più qualche svincolato preso da altre squadre tipo Soledad e l'Udinese e altre ancora, vuol dire che non è vero che a gennaio non ci sono giocatori validi da prendere, o no? Basta saper di scegliere. Invece un po' 60 dice: è 4 anni che si fanno gli stessi errori a livello di mercato e che giornalisti competenti come lei, rivolto a te, lo evidenziano. Cosa dobbiamo pensare? Perché lo fanno?
Perché c'è una visione univoca del fatto che devono essere giovani, non si può prendere un giocatore che abbia più di 25, 24, 25 anni, c'è stata l'eccezione di Lloris, purtroppo poi si è infortunato, e quasi sempre tra l'altro stranieri, pochissimo italiano. C'è questa visione che sulla carta può essere assolutamente lodevole, ma il problema è che poi ti devi scontrare con la realtà. Allora, in Serie B abbiamo fatto fatica un anno, poi c'è stato l'anno dei playoff, l'anno da promozione, e bene, in Serie A è il secondo campionato, cioè in due campionati quasi interi in Serie A con Krause presidente abbiamo vinto 8 partite in tutto, cioè 38 il primo campionato, siamo a 24-25 adesso, non ricordo più, queste ne abbiamo vinte solo 8. Facciamoci la domanda e diamoci una risposta.
Sei fiducioso per il fatto che Cherubini abbia detto, insomma, nella sua conferenza stampa, tu c'eri, quindi l'hai sentito bene, ha detto che, insomma, ha aperto un po' di più al mix giovani esperti, ecco, per il futuro.
No, ma allora Cherubini, Cherubini da quando è arrivato ha depotenziato Pederzoli, quindi ha cambiato un po' l'organizzazione tecnica della dirigenza tecnica, e altro secondo me cambierà, e ha fatto esonerare Pecchia, di fatto è una decisione che ha preso lui, se no sarebbe stato difficile secondo me l'esonero di Pecchia preso da Pederzoli o da qualcun altro della dirigenza o la convinzione che l'ha. Quindi già qualcosa ha fatto, il mercato ha chiarito che lui non era ancora in carica, quindi forse può aver dato qualche consiglio, ma erano già preventivati, erano già cose che stavano seguendo da tempo e che hanno poi cercato di portare a fine, e quindi nella sua mano si vedrà casomai sul prossimo mercato. Adesso si vede nella squadra una piccola cosa che dico domani la conferenza stampa di Chivo, ho visto che è la stampa del Tardini, mi è venuta la domanda perché, poi un collega mi ha detto perché la rifinitura nelle partite casalinghe della vigilia viene fatta allo stadio Tardini, in precedenza faceva con Lecchio. Sono sciocchezze, non è che contino particolarmente, però è una piccola variazione, se vogliamo, no?
Cioè, giusto, mi era sfuggita questa cosa, guarda, sono onesto.
Non l'ha mai fatta il Tardini, la conferenza stampa per partite, è sempre stata con Lecchio, e così mi è stato detto che perché probabilmente verrà fatta la rifinitura al Tardini della partita, ovviamente, di solitamente ci sarà con Lecchio, e quindi domani la conferenza stampa sarà al Tardini. Sì. Tutte piccole sciocchezze, secondo me qualcosa sta incidendo pian piano lo spogliato, però insomma la filosofia è che non accetta variazioni, questo è quello che mi dispiace, perché molti dicono ma sei sempre critico, non è che sono critico, è che in rapporto agli investimenti fatti i risultati sono clamorosamente insufficienti, cioè noi abbiamo speso, lo ripeto sempre fino a noi, ma andiamo a vedere i nostri avversari di adesso: Verona, Empoli, Cagliari, lasciamo perdere il Como, Verona, Empoli, Cagliari e Lecce, in quattro non credo che abbiano speso quello che ha speso il Parma, non dico in tutti i due mercati, ma addirittura solo nel mercato invernale. Cioè, abbiamo speso nel mercato invernale, tra di riffa di latte, siamo arrivati quasi a 20 milioni di euro. Tanto per capirci. Se non sono 20, sono 17 o 18, compreso, sì, se vogliamo compreso poi Ordoñez, arriviamo al tranquillamente altri 20.
Allora, Davidone dice: quando parla Zunino è un piacere sentirlo, dice sempre cose sensate e giustissime, bravissimo. Approfitto della sua presenza per sapere se c'è qualche novità su, indovina un po' qual è l'argomento.
Lo stadio.
Esatto.
Ormai guarda, lo stadio.
Latitano le novità.
No, latitano, per il grosso problema resta quello. Adesso c'è anche un ricorso al TAR di cui io non sapevo, sono venuto a conoscenza tramite l'osservatorio Tardini, e quindi anche quello è un ricorso per alcune cose di procedurali, sarà poi il TAR a pronunciarsi, deve pronunciarsi entro un mese e mezzo, ma questo è il primo atto che non conta. Il problema è che fondamentalmente il costo dichiarato di 160 milioni, 162, 100, insomma comunque attorno a quella cifra, non ha la possibilità di essere ammortizzato, cioè di avere un piano economico finanziario che è condizione di tutto l'impianto che è stato fatto per realizzare il nuovo stadio, se non arriva una concessione ultranovantennale dello stadio. E comunque ci sarebbero dei problemi. Non ci sono, il comune, il consiglio comunale con la maggioranza ha chiesto una concessione di durata minore, e già lì in più ci sono altre problematiche per alcune cose urbanistiche e altre cose, per cui di fatto siamo a un punto morto stavolta, a parte questione tara a parte, non per, come si dice, solo contro il comune, ma anche perché anche il Parma sta facendo delle riflessioni. In più c'è sempre il Moloch di questo, di dove andrà a giocare il Parma, perché al momento il progetto prevede i 27 mesi di lavori pieni, cioè cantiere completo, stadio chiuso per 27 mesi. Dove andrà a giocare il Parma è un altro mistero. Quello che posso dire io, non da cronista sportivo ma da cronista che ha seguito l'amministrazione e il comune, è assolutamente impensabile poter fare uno stadio provvisorio nuovo meno di un anno e mezzo. Non ci si riesce, qualunque cosa vi raccontino, non crediateci,
sì, perché ci sono,
il Tardini, se si smolla, cioè se parte, poi dopo il procedura va avanti. Qui non c'è niente, siamo allo stadio zero, deve ancora essere presentato da in qualunque modo un progetto eventuale, che magari è già pronto, ma non è stato presentato. Quindi dopo che è stato presentato ci vuole l'iter di approvazione, e dopo l'iter di approvazione tutti i lavori necessari per renderlo a norma. Quindi partendo adesso lo avresti per non la prossima stagione, ma quella successiva, partendo adesso. Se parti fra qualche mese sei già in ritardo anche per quella dopo. Insomma, intendo la stagione 26-27.
Direi che adesso possiamo serenamente concentrarci sul campionato, quindi.
Esatto, allora, la cosa che si può dire certamente adesso è che il prossimo campionato, speriamo ancora in Serie A, ovviamente, non si giocherà ancora al Tardini nello stadio attuale, cioè nella versione attuale.
Gianluca, fai un po' il veggente, quanti punti farà il Parma nelle prossime tre partite?
Io auspico, penso che abbia la possibilità di farne 7, direi. Se 9 sarebbe l'ottimo, ma meno di 7, anche perché dopo è un calendario un po' complicato, che non vuol dire che tu non faccia punti, però incontri delle squadre che avranno, qui incontri un Torino che, se tu metti la grinta giusta, è una squadra insomma ben messa, ma la puoi battere. Insomma, alla fine la Torino abbiamo fatto l'andata 0-0 e comunque loro erano in uno stadio diverso, ma anche noi insomma secondo me un pochettino si sta rifacendo la squadra. E con Monza e Venezia con Monza e Verona, Monza è l'ultima in classifica, praticamente già retrocessa, e quindi se non fai punti col Monza puoi sperare ben poco, e il Verona è l'avversario diretta, ma qualche volta vinceremo anche uno scontro diretto, oltre ai due contro Monza e Venezia dell'andata, quindi anche al ritorno bisogna vincerlo. All'andata il Verona ci ha battuto, noi possiamo andare là, non è che il Bentegodi sia una fortezza inespugnabile. Se giochiamo insomma in modo discreto, credo che siano due partite dove si possono fare i punti. Se poi arrivassero 3 punti già da Torino, meglio ancora.
Sì, meglio ancora, assolutamente.
Però 7 punti io direi che si possono aspettare senza fare sogni utopici. Ecco, sì, 7 punti che già comunque sono concretamente possibili con la squadra nelle attuali condizioni.
Sì, sarebbe comunque un ottimo bottino, 7 punti.
Io credo, adesso il Parma è a 23.
Un grande bottino.
Io credo che a 34-35 quest'anno la salvezza ci sia. 33 era un po' basso, ma 35 sono quasi certo, 99%.
La chiave la vedo molto a questa partita col Torino, che introduce le
altre.
Sì,
perché abbiamo col Bologna siamo usciti dai bassi fondi, cioè siamo riusciti a rimanere con l'Udinese, siamo un po' ripiombati, adesso vediamo con Torino, terza partita ormai di Chivu, che già la squadra ce l'ha in mano da un po' di tempo, vedremo anche dalle sue scelte, perché c'è stata quella dei tre difensori da linea 3, poi qualcosa di qua, ma erano tre centrali messi magari per necessità, perché Del Prato non c'era, non era disponibile insomma in ottime condizioni, però quello era insomma una scelta che con qualche problema provato, però ha dato molta copertura. Vediamo come mette la squadra. Io credo che ormai sia consolidato il discorso dei tre centrocampisti che non vedevamo prima, e vediamo se trova qualcosa per dare un po' più di spunto, magari la coppia Pellegrino-Bonini all'inizio, perché no, sono due giocatori giovani, non credo che insomma più di tanto nessuno dei due, per fortuna, incrociando le dita, reduce dai fortuni, quindi anche se dovessero giocare una buona parte di partita non credo che avrebbero problemi particolari fisici.
Un'ultimissima domanda che non posso non farti: un tuo ricordo di Bruno Pizzul, tu che sei un giornalista.
Ricordo un personaggio che Ricordo personale è la voce che ha accompagnato Nando Martellini l'82, vabbè, ma quello però dopo è la voce ancora oggi, diciamo, la telecronaca della nazionale mi fa strano che non ci sia la voce di Pizzo, no? Sì. Perché è stato quello che ha raccontato più mondiali, più europei, un grandissimo telecronista capace di raccontarti senza venire troppo oltre, senza essere troppo silenzioso, è una persona che io non sono certo stato un suo frequentatore, ma le volte che è venuto al Termini, e non sono state poche, anche in partite di Coppa e anche durante la stagione, è veramente un gran signore, devo dire, una persona con la quale io mi ho presentato un paio di volte, con il cosa fai, come, ah bene, buon lavoro, i giovani, allora ovviamente c'era la differenza tra il giovane ero io. È davvero un gran signore e ha raggiunto, è morto comunque a una certa età, ma è una perdita per tutti, perché era una voce che ancora adesso, nelle ultime interviste fatte alcuni mesi fa, era ancora quasi uguale a quella, e soprattutto una persona che ha dato tanto al mondo del calcio in termini di capacità comunicativa e di signorilità, e al giorno d'oggi insomma sono cose che un po' si sono, non dico perse, ma non sono tanti quelli che possono dire di seguire le orme di Bruno Pizzo, e quindi è un dispiacere, perché comunque si perde un personaggio che è stato personaggio del calcio pur essendone un raccontatore.
Sì. Grazie Gianluca Zurnini anche per questo ricordo, a presto, ciao Gianluca.
Ciao Alberto, grazie a te, buon proseguimento.
Grazie. Allora, questo è Davidone, ancora lui sì, che dice una perdita tristissima per il mondo delle telecronache sportive. Poi dice 35-36 punti la salvezza. E poi lo scrivo per la terza giornata. 9 è l'unica speranza, se ne fai 6 o 7 sei a rischio, con meno sei fuori. Ma io anche con 7 non la vedo, non ti vedo spacciato, non vedo un Parma spacciato, anzi, cioè no, non lo vedo a rischio, cioè no, ma sei a rischio sempre comunque, non è che il campionato finisce dopo queste 3 partite, se le vinci tutte e 3 e poi tireremo in barca, non è comunque finita, però secondo me bisogna ragionare partita per partita. Poi allora Fabrizio dice, col Torino 3 centrali e Bogni e Pellegrino davanti, Man entra nel secondo tempo. Qui scusa, mi sono dimenticato di, c'era un messaggio per Zurini che chiede, potrebbe arrivare a Parma Pogba, visto che adesso c'è Cherubini così su due piedi, adesso mi sembra fantacalcio, poi si vedrà cosa succederà in futuro. Diego dice, ormai è mesi che ripetiamo la stessa cosa sui giocatori esperti, sembra che non si è ancora capito che Kraus non li prende, però vorrei ricordare che le altre tipo Cagliari con Luperto e Mina non è che siano tranquille, basta col mercato sbagliato, andiamo avanti. Questa è la lettura di Diego. Cagno ancora dice, sono d'accordo con Zurlini per quanto riguarda i giovani, rendono meglio con qualcuno di esperienza di fianco, ma i buoni, anche se sono giovani, rendono, vedi Bernabé o Nico Paz ad esempio. E poi anche Vanoli esordiente in Serie A, quindi il Torino sarebbe dovuto retrocedere a causa dell'inesperienza dell'allenatore, chiede Andrea con una domanda retorica. E ok, continuate a scriverci al 3339200170, adesso però andiamo in pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua. Allora, guarda, casualmente ho aperto una news che parla di Adorante della Juve Stabia. Noi andiamo, che era del Parma, come ben sappiamo, non l'è più. Noi andiamo poco lontano, tutto sommato, vista da qui, almeno da Castellammare di Stabia, a Piano di Sorrento, dove c'è Giovanni Romano, tifosissimo del Parma. Ciao Giovanni!
Ciao, buonasera a tutti, ciao Alberto.
Quanto c'è da Piano di Sorrento a Castellammare di Stabia?
20 minuti.
Ah, vedi? Vedi allora.
Molto, molto vicino. Spero di non doverci andare il prossimo anno.
No, davvero. Anche se almeno avresti una trasferta vicina.
Come tifoseria sono abbastanza simpatici.
Ecco, bene.
Riconoscono una certa affinità con noi.
Bene,
quindi...
bene, bene, dai, guarda, 12 gol di Andrea Durante, parmigiano tra l'altro, ex Parma. Stavo vedendo la 7 milioni di euro lo valuta la Juve Stabia, non so, qualcuno lo voleva a Parma a gennaio, non so se butti un occhio alla Juve Stabia da Durante, come sta facendo.
Allora, diciamo che più che altro sento il commento di qualche amico che sì. È tifoso e mi è dispiaciuto tantissimo scoprire che non era più nostro, perché io ero convinto che fosse andato in prestito invece.
Sì.
No.
Hanno fatto un bel colpo, insomma. Vabbè, vedremo, dai, vedremo. Non è detto che far tanti gol. Guardate Tutino. Ieri parlavo con un giornalista della Sampdoria, parlavamo di Tutino. Sono disperati, anche perché gli hanno fatto un quadriennale da 1 milione di euro l'anno. Adesso è infortunato, però hanno già capito anche prima dell'infortunio che è più il giocatore che abbiamo visto a Parma che non quello che hanno visto a Cosenza. Vabbè, ma chiudiamo questa parentesi che abbiamo già i nostri problemi.
Ma a Cosenza Tutino ha sempre fatto benissimo.
È vero, sì.
Poi
solo
delle altre parti
a Salerno, una volta a Salerno, quell'anno a Salerno con Djuric, tra l'altro.
Sì.
E basta, sì, io onestamente anche l'anno scorso io non avevo rimpianti su Tutino, sono onesto, perché le chance le abbiamo date 2 anni,
a
si è visto
parte
che
l'antipatia proprio
sì, non è amatissimo dai giocatori, dei tifosi del Parma.
Il massimo.
Giovanni, pensiamo al Parma, allora, anche a te chiedo, vabbè, è ovvio che adesso non mi dire dobbiamo fare 9 punti, però no, per carità, a tutti piacerebbe, ma realisticamente, ecco, dimmi tu come le vedi le prossime 3.
Potremmo tranquillamente farne 7.
Qual è che pareggiamo? Diciamo. Verona, cioè Verona o Torino? O Monza, non lo so.
Torino.
Tu la vedi la prossima come la più difficile comunque?
Sì, diciamo di sì. Anche se fondamentalmente io proverei a giocare con le 2 punte.
2 punte, quindi Bogni Pellegrino?
Sì. Allora, tutti comprano.
Sì.
Li mettono in campo e segnano. Noi li compriamo, aspettiamo 6 mesi e poi li mettiamo. Proviamo anche noi una volta l'emozione di dire comprato e messo in campo.
Esatto, è subito efficace, ma chissà.
Perché non è che gli altri comprano tipo italiani,
no, questo è vero.
Giocatori che vengono da altri campionati, entrano, segnano.
Sì, il Torino è un po' un'eccezione con Elmas, che è comunque un cavallo di ritorno, stesso Casadei italiano, Biraghi, veniva già, stanno facendo la differenza. Insomma, come lo vedi questo Torino?
Allora, diciamo che forse loro sono un po' più tranquilli di noi, quindi potremmo sfruttare questa, diciamo, differenza psicologica, però dobbiamo sempre vedere, perché comunque è una squadra che rispetto a noi forse è costruita un pochettino meglio, venendo già comunque da diversi anni in Serie A, è un pochettino diversa da quella che è la nostra realtà, anche se io continuo a dire che la nostra squadra non è per nulla inferiore a quelle che ci stanno sopra. Diciamo che è stato una concomitanza di cose, un incaponirsi a fare sempre lo stesso errore ripetutamente.
Sì.
Diciamo che qui a Napoli un po' dicevano speriamo che non fa come Benitez, invece ha fatto come Benitez. Sempre la stessa formazione, sempre gli stessi cambi, non essere duttile non è stato utile.
Si è un po' incaponito.
Sì, ma anche la preparazione fatta forse per arrivare all'inizio, noi correvamo come i pazzi.
Sì, è vero.
Fino al 70esimo.
Sembrava il proseguo del campionato scorso, le prime 3-4 partite poi e non di più.
Sì. Però poi fisicamente i giocatori sono calati.
I nodi sono venuti al pettine, tutti i nodi sono venuti al pettine.
Quindi forse andava gestito in maniera diversa. 2 centrocampisti in Serie A se non puoi averli.
No, infatti Chivu subito ha rafforzato il centrocampo e ha messo un centrocampista in più. Che impressione ti ha fatto?
Abbiamo visto che Keita il suo valore ce l'ha.
Sì, se gioca a 3, esatto.
Con Keita lui la palla la vede, il giocatore lo vede, il gioco lo vede, perché altrimenti non aveva senso tutti i soldi spesi per comprarlo.
No, hai ragione. Se dovevi utilizzarlo così. Allora, su Durante il Parma al 50% della futura vendita, si scrive. Vabbè, sarebbe già buono.
Dobbiamo fare come ha fatto il nostro amico De Laurentiis.
Cioè?
Nel senso che ce lo compriamo e ci autodiamo i soldi del 50%.
Ah, sì, giusto. Poi siamo esatto. Allora, Rino dice, io non vedo dove l'Empoli possa fare 10 punti, quindi ci si salva 33. Ah, sono conti un po' sono conti un po' rischiosi da fare.
Ma non si può fare.
Esatto.
Perché poi che fai? Arrivi a 33 ti siedi e non trovi da mettere.
No, infatti.
Stato già seduto tutto il campionato.
No, infatti. Allora,
perché fondamentalmente...
No,
noi siamo stati seduti tutto il campionato.
Siamo andati veramente a basso ritmo, abbiamo sprecato molte partite utili.
No, vabbè, ma tanto la prossima. E io ero il primo, eh?
Sì, no, assolutamente, hai ragione. Siamo stati, gli abbiamo dato fiducia, dai, a questa squadra, va detto, qualcuno un po' meno, qualcuno di più, la fiducia, però adesso è ora che la fiducia
ritorni. Io ce l'avevo anche in picchia, pensavo che a un certo punto si sbloccasse.
Siamo in buona compagnia, dai, su questo. Sì. Roberto dice, se facciamo 6 punti è un miracolo su queste 3, sarebbero già buoni, anche perché non è detto che le altre non facciano punti. Ma io ti dico, ecco, 6 è una cifra, perché è ovvio che tutti firmerebbero per 7, per non, vabbè, 9, sì. non si fa questa domanda.
Ma noi siamo ottimisti. Beh, per questo.
Ma per 6 firmeresti? Io onestamente sì, magari perdendo però col Torino a questo punto.
Sì, perché è quella che meno può darci fastidio. Sì,
perché, cioè, ragazzi, firmare
con una diretta concorrente è perdere 6.
Sì, esatto. Cioè, firmare vuol dire che ho 6 punti in tasca, non è che dico... È ovvio che sarebbe brutto perdere col Torino adesso per tutta una serie di cose, però sono la garanzia che poi li faccio. Difesa 3 o 4? Cioè, o meglio, la difesa 3, cioè a 5, con quella praticamente...
Allora, io preferirei vedere 3 centrali e le ali che rientrano.
Sì, come l'ultima con l'Udinese, via, più o meno.
Sì, più o meno. Poi se si è sfortunati, perché siamo stati sfortunati.
Sì, esatto. Allora, Romano, che è un tuo omonimo del cognome, dice, ma come si fa a pensare che il Torino venga qui rilassato? No, infatti io l'ho buttata lì, ma come domanda, ma non lo penso assolutamente.
Un po' più rilassato, ma non di certo,
diciamo,
rilassato.
Non con l'acqua alla gola, però galvanizzato anche un po' dal suo rendimento, forse.
Sì.
Tra l'altro Elmas, giocatore che tu, che butti sempre un occhio al Napoli, insomma, conoscerai, che ricordo ha lasciato tra i tifosi del Napoli?
Né caldo né freddo, non lo rimpiangono, fondamentalmente non c'è questo grande...
Ha fatto qualche...
Vabbè, ma i napoletani sono un po' particolari.
Sì.
La via da Napoli ti dimenticano.
Sì.
Sono molto...
Beh, insomma, qualcuno degli ultimi anni, tipo Calleon, Mertens, vabbè, però quelli hanno
fatto sì, però non tutti.
Non tutti, sì.
Cioè, nel senso...
Cioè, Osimhen è già stato dimenticato?
Sì.
Anche per come è andato via.
C'erano tifosi del Napoli che gli riguardavano la partita... per gufare,
ecco. Posso immaginare.
Stamattina si parlava con i papà fuori al pullman che aspettavamo per i bambini che salivano, e il gli ha detto: io ieri ho esultato quando hanno annullato il gol. Quindi per farti capire un po' il mondo.
Capiamo, bello così. Giovanni Romano, tifosissimo del Parma e socio di PPC, io ti ringrazio per essere stato con noi, a presto Giovanni.
Ciao, grazie mille, arrivederci a tutti.
A te, ciao Giovanni. Allora, Lorenzo, non illudiamoci col Torino, nessuno ci regalerà niente, anche l'Udinese era più tranquilla di noi e ha vinto, verissimo, anzi a volte essere tranquilli è un valore aggiunto. Poi il Torino con pochi onesti a gennaio ha migliorato la squadra, il Parma invece non ha portato miglioramenti dal mercato, speriamo che Pellegrino possa smentirmi, scrive sempre Lorenzo. Rino dice, ragazzi, era per darvi un po' di coraggio la strada dei 33 punti, lo apprezziamo Rino, cioè, serve anche questo. Attenzione al sottovalutare l'Empoli, attenzione a sottovalutare l'Empoli di D'Aversa, le cui squadre di solito in primavera volano, dice Andrea. Sono d'accordo con te, anch'io l'ho preso un po' sotto gamba nell'ultimo periodo, lo vedevo veramente cotto, invece dopo la partita con la Juve in Coppa Italia e dopo quella col Genoa dove hanno giocato bene, perdendo solo per quella papera clamorosa di Silvestri, ma sarebbero stati 3 punti sicuri, c'è da stare molto attenti. Col Torino la speranza è quella che ci sottovaluti, vedi Lazio. Beh, con la Lazio non so se ci hanno sottovalutato, erano stati un po' di episodi sfortunati per la Lazio. E il Monza non diamola già per vinta, sarà molto dura anche quella, no, sono d'accordo. E poi pericolosa la trasferta di Verona dopo la sosta. Io punterei invece a vincere tantissimo col Torino, dice questo Radio Squadra. Beh, sempre Davidone. E speriamo bene, Davidone, mi hai messo un po' di mal di mare adesso con queste tue profezie. Sembrano profezie del malaugurio un po'. Allora, per la difesa tra centrali direi Valeri, Vogliacco, Valenti, Del Prato e no. Questa tutta o Baloga al posto di Valenti. Vediamo se giocherà Vogliacco. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con nuovi ospiti.
Palla in tribuna.
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia. Vivi meglio.
palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora Romeo Azzali che ci segue, ringrazio, saluto, dice con la sua saggezza: bastano 5 punti, vincerne una e non perderne le altre due. Lo apprezzo questo ragionamento, nel senso che adesso è troppo facile dire 9 punti e firmiamo per i 7, quello sì, ma la firma si basa tutta sui 5 e 6 punti, e quello che dice può essere di assoluta verità. Sentiamo un po' più nel dettaglio che Torino ci aspetta, allora, se ci sottovaluterà o invece no, con Andrea Cerato, tifoso del Torino, trapiantato da Agnia Parma, socio tra l'altro di Studio Ghiretti SG Plus, il che lo certifica come insomma anche un grande esperto di sport e di tutti i meccanismi del mondo sportivo. Ciao Andrea.
Ciao Alberto, ciao. Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
Grazie Andrea per essere ancora con noi. Ci eravamo già sentiti, te l'ho sentito con Alberto Regolotto all'andata, dove non fu, che poi è pochissimo tempo fa, ho guardato il calendario, appena il 5, esatto, il 5 gennaio, esatto. Non fu una grande partita, il Torino meritò qualcosa in più sicuramente, Suzuki nel gol. È un Torino diverso però quello che arriva adesso. Abbiamo detto in apertura di trasmissione che il Torino ha fatto probabilmente il mercato più intelligente ed efficace a gennaio in Serie A.
Ma sai, il Torino effettivamente è molto diverso da quello che ha incontrato il Parma a inizio gennaio. Non è riuscito nel mercato di riparazione a mettere quel tassello che tutti si aspettavano, cioè la sostituzione di Zapata, esatto. Però devo dire che gli altri innesti hanno permesso di puntellare ciò che mancava. E grazie anche all'intelligenza tattica di Divanoli, alcuni cambiamenti, la squadra ha risposto bene. Non è un caso che nelle ultime 5 partite il Toro arrivi da 4, con 4 risultati utili consecutivi. Per cui sicuramente è un brutto cliente per il Parma in questo momento, anche perché non ha niente da perdere.
Infatti.
E in quella posizione di classifica in cui non si va nessuno né giù, perché chi dietro è distante e chi è davanti pure, per cui giocheranno senza niente da perdere probabilmente, con un vento in poppa da 2 vittorie consecutive, per cui sicuramente non sarà una partita facile per il Parma.
Ma spiegaci un po' allora, noi che siamo stati ovviamente concentrati, per non dire distratti, dal mercato del Parma, nel senso che noi ci siamo focalizzati molto su quello che succedeva, anche perché comunque è stato un mercato con 6 acquisti, tante voci, è stata una sessione piuttosto, insomma, che ci ha dato del lavoro, e quindi il Torino sì, l'abbiamo visto un po' con la coda dell'occhio. Casadei acquistato giusto per 13 milioni dal Chelsea, insomma, non so, viene da dire un po', certo 13 milioni non sono pochi, però perché il Chelsea l'ha venduto, punto di domanda?
Ma questa è una bella domanda e francamente non mi aspettavo di vedere che il ragazzo potesse incidere subito. In realtà vedendolo in campo mi ha fatto un'ottima impressione.
Che tipo di giocatore è?
Per usare un termine un po' abusato, è un giocatore moderno,
sì.
Un giocatore di grande fisicità, alto, che in mezzo al campo è comunque fa sentire i propri mezzi. E soprattutto ha una grande propensione all'inserimento.
È una cosa che un Dino Baggio, un nuovo Dino Baggio.
Sì, bravo, esattamente. Quando c'è lo spazio si butta, calcia, di testa c'è, quindi sicuramente un giocatore che può portare non tanto palleggio, non è un palleggiatore,
sì.
È un giocatore che invece però può portare sostanza. E in un calcio che quello di Vanoli, devo dire, rispetto a quello da cui arriviamo di Julc, che era un calcio un pochino più con la palla che girava in orizzontale in attesa di verticalizzare, qui si verticalizza prima, e devo dire che lui lo interpreta bene. Vanoli, devo dire, ha cambiato alcuni aspetti della squadra, ha cominciato a giocare a 4 dietro, Ricci play senza se e senza ma, abbiamo aggiunto oltre a Casadei anche Elmas, che comunque è un giocatore che di qualità in qualche modo, e quindi ha ridisegnato la squadra in modo che sia più adatta un po' alle caratteristiche che probabilmente servono a portare anche a casa punti.
E poi avete, insomma, il Torino ha cresciuto un portiere che è sempre più, insomma, sta facendo cose sempre migliori. L'anno scorso era un po' contestato dai tifosi.
Sì, indubbiamente. Milinkovic-Savic è un portiere particolare, nel senso che grande fisicità è quella da sempre avuta, grande calcio,
sì,
anche quello
batteva le punizioni, mi ricordo.
Sì, sì. Beh, è un giocatore che tranquillamente col destro arriva all'area, ma
sì, sì,
con facilità trova i giocatori sulle corsie laterali con altrettanta facilità, ed è anche tranquillamente in grado di calciare di sinistro, no, per cui coi piedi, nonostante 2,02 metri, davvero deve essere una dote di famiglia a questo punto. E tra i pali, certo, si è costruito.
Sì, sì.
Non è un giocatore con un talento naturale probabilmente spiccato, ma lavorandoci è diventato sicuramente difficile da superare. Poi la fisicità lo aiuta su in certe situazioni, ovviamente, sì, in uscita sulla palla alta, sui rigori, quest'anno ha parato 4 rigori.
Sui rigori è pazzesco, perché è noto che lui, insomma, sta, tra virgolette, passami tra, molleggiato sulle gambe, in modo di non, perché mi ricordo ad esempio Van der Sar aveva la pecca che ora che arrivava giù la palla era già andata, cioè se, sì, la metteva a incrociare a uscire nell'angolino era sempre gol con Van der Sar. Lui invece sta basso, riesce ad andare a prendere le palle in basso, se uno la calcia un po' alto lui è pronto per prenderla anche in alto, perché appunto è 2,02 metri. Poi ovvio che sarà un portiere, sono sempre più i gol che subisce di quelli che para su rigore. Quest'anno è un'eccezione, ma non è un caso.
No, no, assolutamente, un giocatore anche mentalmente devo dire molto forte, perché mm-hmm, è molto facile in quel ruolo vivere l'altalena emotiva che in, sì, qualche modo contraddistingue i gol che prendi, gli errori che inevitabilmente ci sono, abbattendosi, e lui devo dire invece sembra dotato di un'autostima invidiabile,
sì,
non ha mollato mai in questi anni, si vede che ha lavorato sui punti deboli e quest'anno sta facendo veramente la differenza,
sì,
soprattutto nell'ultimo periodo devo dire, ci ha regalato moltissimi punti.
Infatti,
2 o 3 partite fa ha veramente chiuso la porta in maniera ermetica, sì, sì, direi.
No, veramente ha fatto le prestazioni clamorose. 4-2-3-1 quindi? Per sabato?
Sì, ultimamente questo è il modo di giocare di Vanoli, non credo cambierà, ci sarà qualche interprete da capire se sarà confermato, tipo Valukiewicz a destra,
sì,
piuttosto se in davanti giocherà Sanabria o Adams, però lo schema tattico
leggevamo
quello.
Anche che Coco potrebbe andare in panchina, questo per una scelta tattica che lo vede, tecnica che lo vede in ballottaggio con Masina, è possibile?
Sì, lo leggevo anch'io, credo che Coco sia abbastanza inamovibile in questo momento,
infatti.
Se Vanoli sceglierà questa strada sarà solo per dargli un po' un po' di rifiatare, un po' per tenere agganciato Masina,
sì,
che oggettivamente ha giocato molto poco ultimamente. Devo dire che, ecco, sì, anche i difensori che hanno avuto dei passaggi a vuoto nelle settimane, diciamo, di fine 2024, hanno cominciato a dimostrare sicurezza. Maripano è un giocatore, come dire, di esperienza e di mestiere, che in Serie A ci può stare benissimo.
Sì, sì,
Coco ha qualche qualità un po' più spiccata su alcuni aspetti, magari pecca su altri, però diciamo che ha cementato Vanoli questo gruppo, anche questo pacchetto arretrato, riuscendo in qualche modo a modellarlo sulle esigenze della squadra. Poi è ovvio che 4-2-3-1 è tutto relativo, Valukiewicz non è esattamente un terzino destro,
sì,
l'abbiamo visto giocare tante volte a 3, a fare centrale, però in questo momento questo aspetto regge la squadra,
sì, sì, sì,
probabilmente nella maniera migliore.
Un bel terzino di copertura che nel 4-2-3-1
sì,
comunque ci vuole, sì, assolutamente.
Andrea
Cerato, grazie, cosa si dice in questi casi? Vinca il migliore, insomma.
Sì, assolutamente, mi auguro che sia così.
Vinca, magari
grazie,
vinca quello che si difende meglio, non so, visto le ultime partite del Parma, noi dobbiamo auspicare che sia forse così. Ciao Andrea, grazie mille per essere
ciao,
stato
Alberto,
con noi.
Ciao
Alberto,
ciao,
grazie,
ciao,
grazie
ciao,
mille. Vedremo, insomma, dai, è stato molto esaustivo Andrea su quello che è il Torino. Allora Filo dice: basta calcoli, vivere la giornata senza guardare che l'avversario, battiamo il Torino sabato e poi si pensa al Monza, Verona e così via, sempre Forza Parma. Forse questo, Filo, è davvero l'approccio migliore. Ancora Davidone: comunque sabato bisogna essere assolutamente tutti al Tardini, io sono addirittura riuscito, spero anche a far spostare la partita di mio figlio con l'Audace perché tutti i ragazzini possano essere allo stadio, è incredibile, mitico. E c'è anche l'iniziativa dei boys che hanno, insomma, lanciato l'appello di riempire lo stadio e portare qualcosa di giallo-blu, che sia una maglia, una sciarpa, insomma colorare lo stadio di giallo-blu. È il momento veramente di farsi sentire. Intanto questa sera alle 21 torna Calcio e Calcio, ovviamente qui su, su 12 TV Parma, ed è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Dacci il, non dico il menù di Luca Ferrari, il menù della serata in termini di ospiti.
Allora partiamo dal menù di Luca Ferrari, sì. Perché avrà Paolo Grossi e mister Montanini, quindi insomma spunti ce ne regaleranno assolutamente loro. In più si faranno aiutare in studio da Remo Gandolfi, insomma ospite che tu conosci molto bene, ma che sarà con noi. E vi dico già che ci sarà una sfida interessante, perché insomma preparando la trasmissione abbiamo capito che lui tutto sommato alla dottrina Pecchia è ancora affezionato, e vediamo se invece Luca Ampollini, che ha decisamente virato verso la opzione, verso la dottrina più difensiva di Chivu, sarà uno scontro sicuramente tra due modi diversi di vedere il Parma con quelle che sono le sue caratteristiche, oltre ovviamente a Maddalena Ferroni che sarà al mio fianco. Questo è il menù.
Insomma, qui noi ci stiamo facendo dei gran ragionamenti dall'inizio della trasmissione su quanti punti debba fare il Parma in queste benedette tre partite. Poi Filo poco fa ha scritto: ragazzi, basta fare calcoli, ragioniamo alla giornata, battiamo il Torino e poi si affronteranno le altre di volta in volta. Non so tu come la pensi.
Questo è vero, ma nelle prossime tre giornate, insomma, non dico che bisogna fare delle tabelle, bisogna fare più punti possibile, perché poi inizia il periodo bestiale, chiamiamolo così per usare un termine diverso a quelli che forse abbiamo già usato, dove praticamente il Parma se la vedrà con tutte le big, e quindi adesso assolutamente bisogna fare più punti possibili. Nella tabella dovrebbe essere 3-3-3, si gioca la giornata, ma davvero bisogna fare tantissimi risultati. È molto semplice fare i calcoli in questo periodo, perché sai già come devi comportarti nelle prossime giornate, sperando poi di fare colpaccio con qualche biglia del campionato, ma insomma il calendario è questo.
Allora Beppe, io ho letto il tuo pezzo d'opinione, insomma la tua analisi del giorno dopo, la penso un po' come te, che comunque non è tutta da buttare la partita di Udine, nel senso che alla fine la fase difensiva secondo me sostanzialmente ha funzionato contro una squadra comunque che era in grande fiducia, in grande condizione. T'ha fatto gol solo su un rigore, è vero, Tovem poi ha sbagliato un gol praticamente fatto, qualcun altro dice ok, se non t'avessero fatto gol su rigore avrebbero spinto fino a farti gol, non lo so, nel senso che comunque mi è sembrato bello compatto il Parma, non hai sfruttato però quelle occasioni che hai avuto e che sono state due occasioni colossali.
Assolutamente sì, c'è da dire che se l'Udinese avesse spinto per vincere con la leggerezza di una squadra che non ha paura di perdere, beh forse lì qualche spazietto in più si poteva aprire e allora c'era qualche occasione davvero in contropiede di far male, come è successo pochi giorni prima col Bologna. Secondo me il problema di questa squadra è che scende in campo somatizzando una fase bassa. Fino a un certo periodo era solamente la fase offensiva, a Udine abbiamo capito che loro erano scesi in campo pensando alla fase difensiva e non sono stati in grado di fare completamente il cambio di passo. Questo è un problema, perché se in una partita non riesci a cambiare atteggiamento quando serve, e questo passaggio crea sempre delle difficoltà, e questo è pericoloso. Però ripeto, io ho letto altri commenti sul primo tempo, un Parma che è stato solo a guardare, secondo me era quello che era stato chiesto dall'allenatore e la squadra l'ha fatto al di là appunto del calcio di rigore. Più o meno vero, ahimè questa sera Luca Ampollini sicuramente analizzerà, perché ahimè è stata una domenica, anzi un weekend, dove sui calci di rigore dati o meno, insomma da discutere ce n'è un bel po'.
Insomma, speriamo che sia più serena da questo punto di vista la prossima partita del Parma. Beppe, ti ringrazio per essere stato con noi. Allora, appuntamento questa sera alle 21, Calcio e Calcio, con tutti i tuoi ospiti che hai elencato: Paolo Grossi, Remo Gandolfi, Luca Ampollini, mister Montanini a casa di Luca Ferrari. Insomma, gli argomenti non mancano. È partita un po' la volata, dai, possiamo dire che forse veramente la gara col Torino lancia la volata verso il finale di stagione.
Volatone davvero, adesso davvero ogni punto che fai è un punto in più, ma ogni punto che non fai difficilmente lo recuperi.
Sì, è quello il problema. Grazie Beppe, buona trasmissione.
Grazie, certo.
Allora, siamo in chiusura, c'era ecco Davidone ancora dice: io sono più di 40 anni che mi vesto sempre di giallo blu al tardini, ormai è il dressing code d'obbligo per calarsi a 360 gradi nella vita corsata, quindi signori tutti vestiti con i colori del nostro cuore. Davidone, intanto dimmi, togli la curiosità, tu in che settore vai? E poi no, beh, è vero, certo, quando c'è, quando fa caldo è più facile, poi magari se ci si mette una bella maglia giallo blu d'inverno col giaccone, insomma, si vedono un po' meno un po' meno colori, ci sono poi le sciarpe a fare il resto. E vedremo, dai, è un bel appello anche questo dei, dei boys, quello a, appunto a veramente far sentire il... allora, curva nord dalla parte dei pensionati, punti pensionati, vicino ai distinti, cioè nello spicchietto, capito, capito. Beh, allora, la, la parte più strategica per me, quando io ho frequentato tanti anni la curva nord, la parte più strategica d'inverno era, a me piaceva stare in piedi anche perché seduto sono scomodo, poi su quei seggiolini piccoli io sono, faccio un po' fatica, ma la, in piedi, un po' diciamo dalla linea alla proiezione della, dell'area di rigore, quella verso i distinti, a mezza altezza, perché lì il sole tramonta, è l'ultimo punto dove va a tramontare, quindi bisogna sfruttare il sole il più possibile quando ci sono soprattutto quei freddi pazzeschi. Mio figlio invece in mezzo ai boys insieme a tutti gli altri, beh, giusto così, insomma, dai, è un po' questione anche di generazioni. Detto con queste mie chiacchiere abbastanza che lasciano il tempo che trovano, siamo arrivati alla fine, guarda, sono le 19:59, 58 secondi, chiudiamo in perfetto orario, a domani poco dopo le 14, grazie Simonetta Coligni regia, grazie a tutti voi, a domani.